Buonasera a tutti e a tutte, bentornati alla mia personale serie di webinar di The Food Cons, ovvero l'Agri-Food Tech in Italia, dove, dopo aver visto, aver parlato in forma generale di innovazione nel primo webinar e essere andati poi risalire la filiera, aspettate, forse c'è qualche problema tecnico. No, ci siamo? Ci siamo, sì, ok. Qualche problema tecnico, niente. E in questo webinar andremo a esaminare l'innovazione proprio dal punto di vista del cibo. Quindi il Made in Italy possiamo dirlo anche innovativo. Quindi ovviamente un parterre di ospiti anche stavolta di grandissimo valore. Avremo Giancarlo Riboldi di Barilla, Roberta Frequenza di Emilia Foods, Alberto Musacchio di Joy, Lorenzo Pezzato di Fucibo, Francesca Varvello di Hello e Giorgio Patrie di Mind the Gum. Quindi andiamo subito quindi ad analizzare che tema. Quindi andiamo a vedere come effettivamente le aziende italiane, grandi, ma anche le start-up, stanno seguendo i trend alimentari e quali sono soprattutto questi nuovi trend in campo alimentare. Cosa sostanzialmente mangeremo in futuro, ma anche nel presente. Per fare questo andiamo a parlare, a chiamare il primo speaker che è Giancarlo Riboldi di Barilla. Ciao Giancarlo. Ciao Giancarlo. Giancarlo, mi senti? Mi senti Giancarlo? Sono
Ciao Antonio e buon pomeriggio a tutti.
il bello della diretta,
Sì,
dai. Ciao.
Antonio? No.
Non mi senti? Niente? Allora, aspettate, andiamo.
No, Antonio, non ti sento, ti sto seguendo su Facebook, ti sento via Facebook e non ti sento via web.
Il bello della diretta. Non mi senti allora? Niente. A Giancarlo, io ti sento, dai. Andiamo via Facebook,
Provo
dai.
a ricollegarmi.
Dai, prova a ricollegarti, va bene. Aspetta, ti tolgo, allora. Allora, nell'attesa facciamo vedere comunque il video che poi voleva presentare, Giancarlo. Quindi Barilla da diversi anni ha adottato la missione buono per te, buono per il pianeta, ovvero good for you, good for the planet. Giancarlo, ciao!
Ciao, ora mi sentite?
Ok, perfetto, adesso ti sentiamo.
Bene,
Stavo
bene,
dicendo
bene.
appunto, Giancarlo, stavo sostanzialmente lanciando il video, quindi lo lancio e dopo facciamoci una discussione su
Molto
questo.
volentieri, benissimo.
Ok. Ok, oggi abbiamo purtroppo qualche problema. Mi scuso, ma oggi mi spiace, ma purtroppo. Aspetta. Allora, Giancarlo, sto provando, ma oggi purtroppo c'è qualche problema
Niente, fa niente, andiamo avanti
tecnico.
come meglio credi, quindi se vuoi partire.
Faccio un'altra prova, mi
Perfetto.
scuso con chi in ascolto. Niente, Giancarlo, mi spiace, vediamo se lo riusciamo ad avere dopo.
Scusa Antonio, ti vedo, sei uscito e non ti sento più.
Giancarlo, oggi purtroppo c'è qualche problema. Mi scuso davvero con chi eri in ascolto. Comunque il senso era, Giancarlo, prima domanda. Barilla ha adottato ormai da anni la missione buono per te, buono per il pianeta, ovvero good for you, good for the planet. Sai dirci proprio brevemente, sai raccontarci, sai dircene di più di questa missione, come viene portata avanti e cosa poi intendete con Barilla, cosa state portando avanti sostanzialmente?
Certo, grazie per la domanda Antonio, mi fa molto piacere poter introdurre e poter iniziare questa nostra discussione insieme, per cui innanzitutto ti ringrazio per l'invito a questo evento oggi. Good for you, good for the planet, come hai anticipato, è la nostra missione, è il nostro modo di fare azienda ed è ciò che guida quindi il nostro modo di fare innovazione. Lasciami dedicare due parole di introduzione al Barilla Center for Food and Nutrition. È un centro di pensiero indipendente, multidisciplinare, che studia, diciamo, il cibo nella sua diciamo, ambientazione più generica, economica, sociale, di sostenibilità. E proprio diciamo, dal Barilla Center for Food and Nutrition che nasce la nostra doppia piramide alimentare, quindi una piramide che guarda sia l'aspetto, diciamo, nutrizionale che sia l'aspetto ambientale. E la doppia piramide è ciò, ecco, grazie per aver proiettato la
Abbiamo
slide.
anche il video dopo, Giancarlo, sono riuscito.
Bene, 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 così lo mettiamo alla fine di questa domanda. Quindi, come possiamo vedere dalla
Esatto.
slide, la doppia piramide, questo mi aiuta anche un po' nel raccontare il concetto di good for you, good for the planet, ci parla di come, diciamo, i cibi che hanno, diciamo, un miglior beneficio da un punto di vista nutrizionale e quindi che sono la base della piramide alimentare, sono anche quelli che in realtà hanno un minor impatto ambientale. E quindi questo ci porta alla consapevolezza di dover sempre lavorare, sempre sviluppare e fare innovazione in questo modo, tenendo in considerazione sia l'impatto per quanto riguarda l'aspetto della salute delle persone, il buono per te, sia l'impatto per l'ambiente e quindi l'impatto, come dicevamo, della parte di buono per il pianeta. Ovviamente questo doppia piramide ci parla anche di uno stile di vita italiano e ci parla di dieta mediterranea, che è il modello a cui ci ispiriamo e che riteniamo avere, diciamo, il maggior valore nel proporre alimenti che devono essere sempre e comunque un elemento di gusto, di piacere e di gioia sulla tavola delle persone, ma che devono rispettare queste caratteristiche, quindi di bontà per te e per il pianeta.
Ok, perfetto. Giancarlo, abbiamo il video, quindi a questo punto
Sì,
per
vediamo.
tacere lo facciamo
Esatto.
vedere. Ok, adesso abbiamo risolto qualche problemino tecnico.
Io non sento l'audio.
Bene, Bene, bene Giancarlo, video molto bello e impattante. Quindi sostanzialmente Giancarlo Barilla, simbolo del Made in Italy, inventore della dieta mediterranea, che sta prestando sempre molta più attenzione ovviamente all'innovazione e alla sostenibilità, come abbiamo visto nel video e come ci ha spiegato. Sai dirci magari qualcosa di più su qualche progetto che avete in corso?
Sì, assolutamente. Diciamo ispirati alla dieta mediterranea, più che altro. E parlando di sostenibilità, ho piacere di presentarvi qualcuno degli esempi che per noi hanno una grandissima rilevanza, una grandissima importanza. Ad esempio, mi piacerebbe parlarvi della carta del mulino. Un disciplinare di coltivazione per la farina sostenibile che abbiamo messo in atto da alcuni anni, dal 2018, e questo disciplinare, diciamo, ci porta attraverso 10 regole sviluppate insieme a partner di grandissimo rilievo scientifico e anche, come potete vedere dalla slide, certificate attraverso enti esterni, quindi enti di parti terze. Ad avere che cosa? Ad avere la capacità di mettere in atto con azioni concrete quello che raccontiamo e quello che ci diciamo e ciò che ci ispira per quanto riguarda appunto, dicevamo, il buono per il pianeta, quindi la parte di sostenibilità. Di questa carta del mulino, composta da 10 regole, di questo disciplinare, me ne piace ricordare una, in particolar modo la numero 3, che è anche la regola del 3% del campo coltivato a fiori. Fiori che vanno a riportare ovviamente la biodiversità nei campi attraverso gli insetti che tornano nel loro ambiente. Questo ovviamente significa 3%, se vogliamo, anche di raccolto in meno. Però questo è segno tangibile di un impegno vero, cioè metterci la volontà e metterci l'impegno e metterci quindi la responsabilità nell'affrontare le sfide di sostenibilità che ci troviamo di fronte. E per raccontarvene alcune che hanno un grandissimo valore, vorrei citare Vasa e Gran Cereale, i nostri marchi ad oggi carbon neutral. Quindi cosa vuol dire carbon neutral? Vuol dire arrivare al pareggio di CO2, quindi a zero emissioni di CO2, attraverso pratiche di ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso l'impiego di energie rinnovabili e attraverso la compensazione dell'anidride carbonica attuata con pratiche di riforestazione. Quindi possiamo parlare oggi di due brand di grandissima rilevanza come sono Vasa e Gran Cereale per noi che oggi hanno raggiunto il 100% di carbon neutrality. Un altro tema di grandissima attualità e di grandissima importanza per noi è il tema degli imballi, il tema del packaging. Oggi Barilla ha il 99,4% del packaging riciclabile e entro quest'anno dovremo arrivare al 100%, dovremo raggiungere finalmente l'obiettivo del 100%. Quindi siamo veramente orgogliosi di poter vendere, di poter distribuire i nostri prodotti con imballi che siano 100% riciclabili. Un ultimo progetto che mi piacerebbe ricordare in questa parte di sostenibilità, ad esempio la partecipazione a importanti progetti europei come Smart Protein, che si prefiggono l'obiettivo di andare a riutilizzare tutto ciò che viene, diciamo, prodotto anche in stabilimento durante i processi produttivi per l'ottenimento di nuove proteine che possono rientrare all'interno del processo alimentare attraverso processi di fermentazione e promuovere l'impiego, ad esempio, di proteine vegetali nella formulazione dei prodotti.
Bene, Giancarlo, interessantissimo il tema sicuramente sul packaging, che è uno dei temi maggiormente più sensibili. Interessantissimo il tema delle proteine vegetali, che ne abbiamo brevemente parlato nel primo webinar. E quindi è introdotto il tema delle proteine vegetali, che, come ti dice appunto, in campo food tech è uno dei temi maggiormente in voga. Quando si parla di proteine vegetali si parla soprattutto di legumi, quindi di ceci, di piselli, che diventeranno probabilmente le coltivazioni più importanti probabilmente tra qualche anno. Pensi appunto, voi avete anche, se non sbaglio, poi dei prodotti, legumotti, le paste di legumi. Pensi che ci sia comunque, per come sta andando il mercato, un sempre maggior richiesta da parte dei consumatori di proteine vegetali, cioè l'intake proteico giornaliero proverrà sempre più da fonti vegetali e magari, pur senza demonizzare, magari meno da proteine animali?
Ecco, mi piace questa introduzione perché non dobbiamo demonizzare le proteine animali. Noi, come detto, ci ispiriamo al modello della dieta mediterranea. Abbiamo visto la piramide alimentare che di fatto contiene tutti i prodotti che ci sono a disposizione, tutti quindi i cibi. Ci parla però di un consumo diverso, di momenti di consumo diverso e di quantità di prodotto che possono essere consumate in una dieta giornaliera e una dieta settimanale. Per questo, per noi, le proteine vegetali in realtà si traducono principalmente con un maggior consumo di legumi. Legumi che sono alla base della piramide alimentare e che sono parte integrante della dieta mediterranea e soprattutto dello stile di vita italiano. Quindi i nostri prodotti, legumotti, la nostra pasta e legumi, che prima di tutto è un prodotto che cerca di, anzi, più che cerca, è un prodotto che trasferisce gusto, piacere e gioia della stessa pasta che viene consumata normalmente, ma contenente il 100% dei legumi, quindi per noi questa è veramente un impegno. In quella parte di buono per te, che dicevamo prima all'inizio di questa nostra chiacchierata, è l'impegno di offrire la scelta ai consumatori per avere sempre più prodotti che possono arricchire e completare la dieta quotidiana con tutti quei cibi e tutti quei componenti che sono parte della dieta mediterranea, tra cui legumi, naturalmente quindi ricchi di proteine vegetali e fibre.
Grazie Giancarlo, direi un'analisi perfetta. Battuta finale, Giancarlo, proprio andiamo a sottolineare proprio l'orientamento proprio food tech e innovazione di Barilla. Ho visto che pochi giorni fa avete lanciato la call per startup Good Food Makers. Sai dirci brevemente, in cosa consiste?
Certo, e ti ringrazio anche per l'opportunità che mi stai dando di raccontare il nostro modo di lavorare, il nostro modo di interagire con le start-up. Questo è un modo di fare innovazione per noi nuovo, che attuiamo da alcuni anni a questa parte. Ha un grandissimo valore, riconosciamo nelle start-up il valore davvero di innovazione, la grande forza dal punto di vista di competenze tecniche e soprattutto ne riconosciamo anche il potenziale che può derivare da collaborazioni tra big company e startup. È un valore unico che abbiamo già testato negli scorsi anni e di cui siamo fortemente consapevoli. Siamo altresì consapevoli del rapporto che ci deve essere tra una big company e una startup, un rapporto particolare che è in un certo senso regolato da delle dinamiche differenti a quelle forse a cui si era abituati in passato, e per questo nasce Blue 1877, che è sostanzialmente la nostra corporate venture capital. È uno strumento per interagire, per investire, per creare partnership con le startup nel modo più efficiente, nel modo più efficace possibile. E all'interno di Blue nasce il programma Good Food Makers, un programma di accelerazione per startup, programma della durata di 8 settimane. 8 settimane in cui noi e la startup possiamo definire insieme un progetto nell'ambito di quelle aree che vedete, in questo caso rappresentate nella slide. Abbiamo lanciato quattro call, differenti call per startup. Una è il kids snacking, la seconda è quella dei canali alternativi, quindi di distribuzione. L'ambito poi della tracciabilità, sistemi di tracciabilità e l'agricoltura rigenerativa. L'obiettivo è trovare startup che vogliano avviare insieme a me questo programma, ripeto, 8 settimane, completamente gratuito. Non chiediamo nulla in cambio alle startup, non chiediamo equity, ma è un programma virtuoso, un programma attraverso cui si riesce a stabilire, come abbiamo fatto già nella prima edizione, avviata nel 2019, una relazione diretta tra Barilla e le start-up, un progetto condiviso e soprattutto un progetto che riesce a generare valore per entrambe le parti, perché questo è l'obiettivo principale per noi: collaborare con la start-up e al tempo stesso far crescere il valore della start-up stessa.
Grazie mille Giancarlo. Ovviamente Open Innovation per i brand italiani del food è sempre più importante, come abbiamo visto anche nel primo evento con Deloitte e con Plug and Play. Grazie mille Giancarlo, interessante sapere, essere venuti a conoscenza di come Barilla appunto si stia muovendo in campo innovazione e sostenibilità. Ti ringrazio molto, poi ci sentiamo per il domandone finale. A dopo.
Grazie.
Quindi abbiamo brevemente introdotto il tema delle proteine vegetali e il trend maggiore in campo food tech, inutile dirlo, è il tema del plant-based. Ora non sto a dire la produzione italiana, alimenti a base vegetale, ma alimenti che hanno tracciato il solco tra i vecchi hamburger di soia che conosciamo tutti e questi nuovi. Plant-based, alimenti che replicano perfettamente sapore, aspetto, consistenza, odore dei prodotti delle loro controparti animali. Non parliamo solo di carne, ma parliamo anche di formaggi, di uova e anche di pesce, come ha detto Giancarlo nel primo evento. E in Italia, a Scaffale non abbiamo solo brand americani, ma ci sono anche brand italiani, come ad esempio Emilia Foods, di cui abbiamo qui Roberta Frequenza. Ciao Roberta.
Ciao
Quindi
Antonio.
ciao, Emilia Foods, un brand che già dal nome dice tutto, un brand che già dal nome denota una fortissima connotazione, impegno sul Made in Italy. Emilia Foods, diciamo, una marca specializzata in alimenti congelati bio e bio, scusami Roberto, venimi incontro,
Beh, è
un
anche
lapsus,
naturale, sì,
e anche
convenzionale,
naturali,
ma naturale.
perfetto. Se non che io ad Anuga l'anno scorso, passeggiando per gli stand, vedo Roberta, Antonio, via, il nostro burger vegetale, al che ho detto, bene, allora quindi abbiamo anche dei brand italiani attivi in questo campo, poi ce ne sono ovviamente tanti altri.
Assolutamente.
Roberta, qui parliamo proprio di trend, voi avevate alimenti naturali, alimenti bio, e al che poi vi avete deciso di buttarmi nel mercato del plant-based. Puoi dirci appunto, presumo ci sia stato poi un intenso lavoro a livello proprio di marketing, di analisi delle tendenze. È così, sai dirci poi come è nata sostanzialmente l'idea?
Sì, assolutamente. Grazie innanzitutto per questa occasione, Antonio. Sì, come detto, noi siamo attivi già da parecchio tempo e l'anima della nostra azienda, la nostra vocazione in realtà è doppia. Siamo ovviamente radicati fortemente nel territorio perché siamo nati in Italia e collaboriamo costantemente con partner italiani, ma il nostro primo palcoscenico è sempre stato quello internazionale e in primis quello statunitense. Ed è stato per l'appunto un paio di anni fa che abbiamo iniziato a percepire che il trend del plant-based fosse effettivamente un qualcosa di interessante, non una semplice moda, ma un qualcosa effettivamente da dover studiare con più attenzione. Ed è stata proprio un'intuizione del nostro CEO Ivan Manfredi. Ed è stata un'intuizione vincente, perché ad oggi non saremmo se no qui a parlarne. E da lì sono iniziati un paio d'anni di intenso studio, e iniziamo a raccogliere i primi frutti, però ovviamente per noi è un progetto che è costantemente in divenire. Noi appunto studiamo e anche andiamo a modificare tanto dal punto di vista del gusto che della formulazione il prodotto, perché c'è una necessità di rispondere anche alle aspettative di un mercato esigente come quello italiano. Ed è stato proprio nel 2020 che abbiamo pensato che il mercato italiano fosse pronto anche a aprirsi a qualcosa di nuovo. Personalmente noi continuiamo continu a fare dei panel test interni, delle modifiche e stiamo anche facendo tesoro di tutti quelli che sono i feedback che iniziamo anche a raccogliere da parte dei consumatori proprio a partire dal maggio scorso quando abbiamo lanciato per la prima volta il prodotto.
Bene, bene, Roberta, hai parlato di feedback, quindi di mercato italiano pronto, io oserei dire, ma non troppo, ma qui poi camminiamo un po' sulle uova quando si parla di questo, quindi Roberta, eviterei un po' di buttarla troppo sul tecnico e polemico, però
Assolutamente.
bello il feedback dei clienti italiani, perché voi, vi ricordiamo, avete sempre avuto più un orientamento export, quindi poi siete entrati, come hai detto te, a maggio sul mercato italiano. Com'è stato il primo feedback? Cosa ne pensano gli italiani sostanzialmente di un hamburger che sembra un hamburger ma è fatto di proteine vegetali? Avete i nuggets, avete i wurstel, avete le polpette, quindi cosa ne pensano gli italiani sostanzialmente?
Guarda, noi per quanto riguarda la nostra esperienza siamo rimasti molto colpiti, sorpresi, perché abbiamo iniziato a raccogliere dei feedback molto positivi. Ovviamente quando presenti un prodotto per la prima volta sul mercato ci speri, no? Dita incrociate, che vada tutto bene, che il riscontro da parte del consumatore sia positivo, ma non ce l'aspettavamo in così breve tempo. Sicuramente abbiamo avuto la fortuna, che non è semplicemente stata quella, ma è stato anche il veder ripagati gli impegni dei mesi precedenti, di lanciare, avere una rampa di lancio come quella dell'insegna Spiak Despar. Stiamo anche ovviamente studiando un ampliamento di gamma, come hai ben sottolineato anche tu, quindi non soltanto il burger e il wurstel, ma anche le polpette, i nuggets e gli straccetti, e canali distributivi nuovi. E ti dico, stiamo riscontrando dei consumatori attenti, informati, e che vogliono essere informati, quindi pongono effettivamente le domande giuste, e stiamo riscontrando soprattutto un'attenzione in una fascia di età specifica, tra i 25 e i 45, sì. C'è un'attenzione molto importante anche delle donne, un buon 62% interagisce proprio per saperne di più, per conoscere di più sul mondo plant-based e su questi prodotti.
Bene, Roberto, ho dimenticato, facendo l'introduzione al plant-based, ricordiamo che quando si parla di plant-based ci rivolgiamo a tutti, non sono prodotti per vegani. Quindi questo è un tema su cui purtroppo, Roberta, tu sai che io mi sono scontrato con diverse testate, ho voluto fare un po' il tignoso, ma perché è giusto passare la notizia giusta. Purtroppo adesso, come vedremo, si cerca sempre forse troppo il sensazionalismo, rivoluzione vegana a scaffale. No, quindi e poi hai centrato bene il punto della fascia d'età. Piccolo aneddoto, una sera c'erano mio padre e mia figlia, quindi due generazioni all'opposto, e ho detto andiamo a mangiare l'hamburger vegetale, era uscito Beyond Meat in un posto vicino a me, mia figlia faceva i salti di gioia, mio padre ha detto che schifo. Quindi, quindi quello che hai detto tu, Roberta, sulla fascia d'età è importante, quando si parla di sostenibilità, diciamo, le nuove generazioni sono molto più attente. Quindi, come dicevo, è un tema spinoso, Roberta, la comunicazione quando si parla di plant-based, io ne so qualcosa perché scrivo molto. Quali leve utilizzate poi? Appunto, precisiamo che è un prodotto che deve andare a tutti, soprattutto a questo nuovo trend dei flexitariani. Quali leve usate come marketing un po' per attirare i clienti?
Guarda, io ti dico giusto un breve accenno, ma appunto l'ha già introdotto tu il tema. Sicuramente parliamo di argomenti nuovi, ma che non sono un fulmine a ciel sereno. I dati degli ultimi 10 anni parlano chiaramente, c'è stato comunque un orientamento anche al consumo a prodotti a base vegetale, plant-based, già a partire degli ultimi 10 anni, e c'è stato un incremento graduale proprio dei prodotti come sostituti della carne. Quindi i dati parlano chiaramente del fatto che non si tratta più di una moda passeggera, ma di un modus vivendi che si sta concretizzando. Ed è esattamente il punto che hai toccato, il nostro target sono i flexitariani, quindi di fatto una fascia di consumatori che è già predisposta alla sperimentazione, quindi ad una dieta variegata, che non esclude assolutamente il consumo di prodotti di origine animale, ma che in realtà è più attenta e risposta al cambiamento, ma anche a quello che c'è dietro il prodotto. Per quello ti dicevo, appunto, ci rivolgiamo a dei consumatori attenti, perché vogliono sapere effettivamente cosa avviene, perché quel prodotto è sulla mia tavola, cosa ci sta dietro. E la nostra leva comunicativa è quella dell'informazione. Noi vogliamo dare scelta, libertà di scelte. Non c'è libertà di scelta se non c'è consapevolezza, quindi spiegare. Nei nostri prodotti noi utilizziamo delle proteine di pisello e spieghiamo il perché. Perché insieme ad altri prodotti che possono essere appunto caratterizzanti, privi di allergeni, ci permettono di ridurre l'emissione di CO2, ridurre il consumo idrico, così come anche offrire un profilo nutrizionale sicuramente interessante. Parliamo del basso contenuto di sodio, zero colesterolo, anche una maggiore digeribilità adatta dai carboidrati complessi e anche dell'ottimo apporto di fibre e proteine. In più, i nostri prodotti, essendo privi di allergeni, vanno ad abbracciare anche una fascia di consumatori che possono trovare anche nei nostri prodotti qualcosa di pensato per loro. Quindi, per tornare nello specifico della tua domanda, è informare, dare le risposte che effettivamente i consumatori si stanno ponendo, perché non accettano più un prodotto tal quale senza porre qualche question mark.
Beh, no, Roberta, hai centrato il punto perfettamente perché è appunto come è stata impostata la comunicazione dai quelli che possiamo definire i grandi brand del plant-based. Non
Assolutamente.
buttarla sulla carne fa male perché non, cioè, non è giusto e non è corretto, ma buttarla sul informare correttamente sulla filiera. Quindi, come hai detto te, sapere cosa state portando nel piatto, senza demonizzare, perché comunque non è né assolutamente lo scopo di questo webinar, ma appunto informare. Quindi noi andiamo, prendiamo i clienti informando, che poi la sintesi poi della comunicazione nel plant-based. Guarda, domanda finale, Roberta, per quanto non vi siano prove scientifiche sulla correlazione tra Covid e consumo di carne, benché Stati Uniti, adesso anche in Germania ci sono stati molti casi di contagio nei mattatoi, ma non sono uno scienziato, non parlo di cose che non so assolutamente, ma questa cosa però ha portato a un aumento vertiginoso di consumo plant-based, tant'è vero poi in America è stata una polemica. Hai visto questa cosa anche in Italia durante il Covid, quindi un aumento di consumo di plant-based?
Guarda, ti dico, ovviamente la nostra è una neonata esperienza, quindi i feedback sono piuttosto recenti, però sicuramente il Covid-19 ha fatto da lente in ingrandimento un acceleratore reale di tutti quelli che erano già processi iniziati. Hai detto benissimo il fatto del consumo, della riduzione del consumo della carne negli Stati Uniti è anche stato dato da una concausa, quindi molti stabilimenti chiudevano purtroppo perché i dipendenti si ammalavano di Covid, c'era meno prodotto a base di carne sul mercato e di conseguenza il consumatore si orientava verso una tipologia di prodotti differenti. Secondo me la stessa cosa in qualche modo, ovviamente percentuale ridotta, verrà anche in Italia, proprio perché questo cambiamento che è già in atto da tempo viene trascinato da due generazioni fondamentali. Abbiamo la generazione dei millennials e la generazione Z. I millennials perché sono la prima generazione che ha iniziato a porsi delle domande e anche ad agire di conseguenza, sono dotati anche di quel potere economico che effettivamente permetterà loro di tradurre in azione tutti quei quesiti che si sono posti e dei quali si stanno dando le domande. E poi c'è la generazione Z che è costituita da tutti i giovani che in questo mondo sono nati, quindi è come se queste domande che sono nei millennials nati, loro fossero quasi connaturate e sono figli di quella generazione X che di fatto invece compra questi prodotti, quindi spingono verso l'acquisto e verso una maggiore conoscenza, come appunto ci siamo detti.
Bene, grazie mille Roberta, quindi Italia Plan Base a go go, quindi grazie mille, quindi anche Media Pugge, commitment, impegno sul Made in Italy,
Grazie
ma innovativo. Quindi
a voi. Assolutamente.
abbiamo visto come, scusami Roberta se ti ho tagliato in chiusura, perdonami, abbiamo visto come un brand come Emilia Foods, un marchio come Emilia Foods, si sia buttata nel mondo del plant-based, le proteine vegetali, ma abbiamo anche un eroe moderno, abbiamo anche un'azienda, una startup italiana in Umbria che fa solo questo, fa soltanto carne, analoghi della carne a base vegetale, straccetti di pollo, mangio e cubetti di pancetta. Abbiamo qui un eroe moderno che è Alberto Musacchio, eroe moderno perché è nato a pochi passi da Norcia, la patria del prosciutto, ma tu sai, Alberto è vegetariano, quindi quando era giovane a scuola, un po' qualche sfottò, Alberto, ma non te lo mangi il prosciutto? Vabbè, è buono, sa. Alberto, quindi ciao Alberto, scherzi a parte sull'eroe
Buongiorno.
moderno, siete un po' anche i pionieri in Italia per quanto riguarda il plant-based, quindi tu ovviamente sei vegetariano da 40 anni, quindi forse avevi un'attenzione maggiore a quelli che erano i trend alimentari, per quello poi hai deciso poi di fondare Joy Food con la tua linea poi di analoghi della carne, quindi c'è sicuramente poi un'analisi anche tua a priori di come stava andando il mercato poi degli alimenti, delle proteine vegetali.
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, sono Alberto Musacchio, Joy Food Evolution è la linea. Sì, io sono vegetariano da 40 anni, ho aperto il mio primo ristorante vegetariano nel 1979, quindi eoni fa. Ormai sono quasi vegano perché l'età e la ciccia mi impone di ridurre il più possibile grassi e cos'è.
Non ho mai voluto e non ho mai amato quell'approccio, a volte lo chiamano nazi vegano, diciamo, di chi ti rompe i marroni quando stai mangiando qualcosa a base vegetale e uno vuole mangiare quello che voglia mangiare, eccetera. Il concetto mio e della mia famiglia è sempre stato quello di dare un'alternativa valida, come dire, sappiamo tutti che bene o male il consumo, il grosso consumo della carne, che dico solo numericamente, è passato in 40 anni da 40 milioni di tonnellate a quasi 500 milioni di tonnellate, macelliamo 120 miliardi di animali annui, tutto questo consumo chiaramente ha un costo ecosistemico molto alto, e quindi l'ottica è cercare di dire: ok, a te piace la carne, benissimo, non demonizziamo niente e nessuno, cerchiamo di fare però un passo propositivo, un passo alternativo. Quindi abbiamo studiato nell'ambito del mondo meat analog qualcosa che potesse essere sufficientemente valido da soddisfare anche un palato esigente come quello italiano. La nostra azienda si è specializzata in quello che è la struttura e la produzione più complessa del meat analog. Vorrei dire due parole, vedo la gente è sempre un po' interessata perché è un mondo un po' sconosciuto, tutti sentono il plant-based, mi sa, che cavolo è questo plant-based, come è nato, quando è nato, che cos'è, come succede, di che cosa è fatto, è buono, è salutare, è velenoso, c'è un sacco di informazione, poca conoscenza. Questi prodotti nacquero soprattutto in Inghilterra, la prima produttrice fu Linda McCartney, la quale con i denari che guadagnava col suo gruppo e col marito eccetera investì proprio per aiutare lo sviluppo del mondo vegetariano in una linea di analoghi della carne molto propositivi da un punto di vista etico e ambientale, molto inglesi come gusto perché pieni di spezie c'era, abbastanza immangiabili. Questo processo si sviluppò un po' in Italia, questi prodotti sono entrati un po' sui mercati una decina d'anni fa, quando è nato un po' il wave del movimento vegano, vegetariano, eccetera. Prodotti generalmente di qualità medio-bassa, fatti un po' dall'industria che vedeva un buco che si apriva o dal mondo della carne stessa che vedeva un'opportunità e quindi prendeva la classica macchina formatrice, ci buttava dentro o un amido o un glutine che mantenesse il prodotto, 2x2 surgelate, un po' di aroma, e aveva fatto con poco prezzo un prodotto che però una volta grigliato, tutti noi sappiamo che un glutine o un amido ti crea un cartone. Quindi per un ventennio questo concetto che il cibo vegetariano, vegano, eccetera, fosse immangiabile. Beyond Meat è stato un po' la pietra miliare che ha portato un prodotto concettualmente diverso.
Quindi c'è Alberto, scusa, quindi Beyond Meat diciamo, è un tuo concorrente, ma l'hype, il clamore che crea un Beyond Meat ha aiutato comunque anche un'azienda come Joy Food, quindi a far conoscere il prodotto in Italia, perché ricordiamo in Italia se ne è cominciato a parlare anche sui media mainstream da quando è arrivata Beyond Meat, questo ce lo dobbiamo dire. Tu avete lanciato recentemente in Esselungo, visto che ha avuto un discreto successo, com'è stato appunto, puoi dirci già cosa ne pensano gli italiani poi dei prodotti, ti ricolleghi un po' a quello che diceva anche Roberta, quindi il feedback mi sembra che sia stato ottimo.
Noi abbiamo venduto in un mese e mezzo 40.000 pezzi, cioè un successo eccellente, inaspettato, un brand nuovo, un'azienda nuova, un prodotto nuovo, nello scomparto freezer, e sta vendendo, sta andando a ruba. Quindi siamo estremamente soddisfatti, estremamente contenti. Beyond Meat, Dio la benedica, perché chiaramente ha portato l'attenzione del mondo della finanza in primis, perché la quotazione, l'IPO che ha fatto Beyond Meat è stata una cosa, la metà dei venture capitalist il giorno dopo sono diventati tutti vegani, poi il sabato ci fanno l'abbacchio alla griglia, ma quando si parla di business e tutto il pianeta, l'ambiente, eccetera, quindi bene o male ha fatto capire che anche il mondo verde, diciamo, porta denaro, che per me personalmente è uno degli aspetti, non è l'unico. Soprattutto ha fatto capire che questa simbiosi tra etica e produzione alimentare è una simbiosi che bisogna incominciare a prendere in considerazione. Non si può più pensare a un'alimentazione basata solo e esclusivamente su logiche di profitto, perché stiamo mandando in rovina il pianeta. Quindi o incominciamo a capire che un prodotto carneo costa X, un prodotto vegetale costa Y, e questo non è solo una questione di denaro, ma è una questione anche di costo irreproducibile, perché una volta che abbiamo bruciato l'Amazzonia o tagliato o disboscato, non cresce più. E quindi, tornando a quello che diceva la Roberta, molto giustamente, mi permetto di chiamarla Roberta perché ha assolutamente ragione nel dire che chi compra questi prodotti è gente generalmente molto colta, che vuole sapere che cosa ci sia dietro, che vuole sapere se l'azienda sia una multinazionale, se l'azienda sia un'industria della carne, se l'azienda sia un'industria etica. Si incominciano a dare importanza anche a queste cose. Il nostro prodotto ha fatto un enorme successo, noi abbiamo visto sui Facebook, siamo stati presi d'assalto, però noi abbiamo gestito ristoranti vegetariani per 40 anni, la gente si fida e quindi they trust you, diciamo, ti supportano, perché sei il Davide contro Golia, quello che si scontra contro Nestlé, Unilever, Beyond Meat, multinazionali, colossi, mentre tu sei una piccola azienda e in questo hai un supporto. Chiaro che poi la parte più importante lo fa la qualità del prodotto. Noi lì abbiamo investito realmente tanto, perché chiaramente che cosa è successo dal momento che questo mondo, questo burger, è diventato un burger miliardario? Due settimane dopo tutte le aziende di produzione di prodotti raw material, di prodotti da lavorazione, hanno messo sul mercato praticamente l'equivalente di Beyond Meat in sacchi. Quindi tu lo compri, lo metti nella macchina formatrice e così come prima il glutine insieme alla verdura facevano un hamburger a poco prezzo, magari un po' cartonoso, adesso si è creato un hamburger che viene messo sul mercato.
Ecco, Alberto, volevo solo fare una correzione di non parlare poi sempre in accezione negativa poi di multinazionali, anche perché comunque sono tutte impegnate anche sul tema sostenibilità, ci sono tutte anche tante...
Io dicevo che il pubblico può avere quell'accezione, okay, no? A me, francamente, okay, diciamo, più gente fa un prodotto vegetale e meglio viene. Beyond Meat, okay, a noi ha aperto un mercato. È chiaro che dipende dalla persona come guarda all'azienda produttrice.
Quindi, Alberto, hai un po' forse anticipato il tema di quali leve si usano per promuovere il plant-based presso il pubblico, che non è assolutamente la demonizzazione della carne, anche perché non è giusto, ma è un tema appunto tutto buttato sulla sostenibilità. Quindi cosa stai mangiando? Tu con questo prodotto sappi che magari fai meno male all'ambiente. Questa è la leva quindi sostanzialmente che si deve usare, non la leva vegana, come hai detto tu, nazi vegana, lungi da me anche lì demonizzare uno o l'altro. Però sono d'accordo con come diceva Roberta, come dicevi te, è giusto puntare tutto sulla sostenibilità. Ricordiamo, gli allevamenti italiani sono comunque tra i più sostenibili in Europa. Se gli italiani mangiassero solo la carne che viene prodotta staremmo molto meglio, ma non è questo il discorso. Quindi diciamo, Alberto, plan base, leva presso il pubblico, sostenibilità, come dici tu, persone colte, flexitariani, hai qualche altra magari leva che si può utilizzare? Quella sostenibile leva, già è grande.
La leva importantissima è stata fare un wet extrusion. Noi siamo gli unici produttori in Italia che non producono l'hamburger, cioè pezzettini di un prodotto che poi vengono a essere collegati insieme con un binder e creano l'hamburger. Noi produciamo proprio la struttura, quindi noi facciamo un chunk, facciamo un pezzo di similpollo o un cubetto di pancetta, noi estrudiamo, quindi con un procedimento estremamente più costoso, con un wet extrusion, diciamo, con una tecnologia molto specifica che ci permette però di ricreare un pezzo grosso. Qual è la grossa differenza? Che l'hamburger, bene o male, tu lo grigli e lo mangi ed è molto buono per chi piace, diciamo. Nella nostra fattispecie, quando noi facciamo uno straccetto di pollo, chiamiamolo così, noi lo possiamo friggere così com'è e avere un ottimo prodotto, estremamente simile alla struttura della carne, ma contestualmente lo possiamo fare al curry, al pepe verde, agli agrumi, lo possiamo fare. Noi abbiamo visto, quando l'abbiamo lanciato su internet, la gente si è sbizzarrita. L'hanno fatto con le mele verdi e menta.
E quindi un prodotto sostanzialmente che... Alberto, stai dicendo puntare sostenibilità e quindi anche versatilità del prodotto, ma anche il fatto che tutto sommato ha aspetto, sapore e consistenza simile alla carne, perché quella è un'altra leva che vedo che si usa sempre.
Molto la qualità. Noi per esempio, perché quando abbiamo parlato col buyer di Esselunga ce l'hanno detto chiaramente, il motivo per cui ci avevano scelto era il clean label. Noi abbiamo un label di 4-5 ingredienti.
Okay.
Spesso questi prodotti ne hanno 24 di ingredienti. La gente al giorno d'oggi, quando vende un'etichetta lunga come una pagina dell'elenco telefonico, tende a terrorizzarsi. Quando vede un'etichetta di 4 ingredienti, dice: ok, qua c'è proteine, olio di girasole, aromi naturali, sale.
Grazie. Okay. Alberto, scusa, ma no, com'è, non voglio tagliare, ma poi andiamo a sforare, poi andiamo a sforare il posto. Vi ringrazio anche, come avete visto, chi è in ascolto, vedere e conoscere anche tante marche, tanti brand italiani attivi nel campo degli analoghi della carne, che non sono appannaggio esclusivo degli Stati Uniti. Chiudiamo l'ampia parentesi dedicata agli analoghi della carne, ma restiamo in tema di proteine alternative, se così si può dire, introducendo un tema che ha avuto vasto eco mediatico e molta disinformazione, e ne andiamo a parlare con il massimo esperto italiano di entomofagia, perché andremo a parlare di insetti ad uso animale, con Lorenzo Pezzato. Ciao Lorenzo. Lorenzo, fondatore dell'entomofago, fondatore di 21 Bites, fondatore di Fucibo. Quindi, Lorenzo, tu hai anche un background giornalistico. Il tema degli insetti a uso alimentare ha avuto vasto eco nel gennaio 2018, sì, se non vado errato, con i mass media che ci propinavano foto di cavallette sulla pizza, di risotto con gli scarafaggi. Le cose non stanno proprio così, Lorenzo. Ci sai dire appunto cosa fa Fucibo?
Dunque, Fucibo è il punto terminale di un percorso progettuale che è nato, appunto, come dicevi tu, con la fondazione di una rivista che è specializzata in entomofagia e quindi in prodotti a base di insetti, sia per uso animale che per il consumo umano. Poi si è evoluto con 21 Bites, che è una piattaforma commerciale in cui abbiamo iniziato a commercializzare in Europa prodotti made in Europe fatti con insetti. E l'ultimo step è appunto Fucibo, che è la propagine, diciamo, con cui realizziamo dei prodotti a base di insetti, ma made in Italy questa volta. E questa è la grande novità sostanzialmente del panorama europeo. La situazione dell'entomofagia in Italia, guarda, noi ci lavoriamo sopra da circa 5 anni, se non qualcosa di più, quindi da tempi, diciamo così, quasi non sospetti. La situazione è molto migliorata dal punto di vista della conoscenza da parte del consumatore, dell'accettazione, della curiosità. Quello che dicevi a proposito dei mass media, il sensazionalismo, è vero, i colleghi ne hanno fatto parecchio e anche con un condimento di disinformazione nel senso diciamo dei dati anche nutrizionali, no? Ma era scontato che sarebbe cominciata così, perché comunque nel giornale fa molto effetto la cavalletta sulla pizza, tutto il resto viene dopo.
Ma personalmente, Lorenzo, guarda, io sono innovatore, sono avanti, ma come non mangio la pizza con l'ananas, non mangerei neanche la pizza con le cavallette. Quindi Fucibo lavora sulle farine di insetti, quindi snack e pasta con farina di insetti. Ricordiamo, perché gli insetti, per tutta una faccenda di sostenibilità, impiegano meno spazio, meno risorse e hanno un apporto proteico superiore anche alla carne bovina. Quindi, Lorenzo, nessuno ci vuole propinare, cioè Fucibo non ci vuole vendere gli insetti nel piatto, ma prodotti a base di farina di insetti. Quindi,
io stesso, come dicevi tu prima, le crociate contro il consumo della carne alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. Io stesso mangio carne. Non sono vegetariano, consumo anche gli insetti, per cui sono, diciamo che non è una cosa così nuova, no? L'abbiamo riscoperta noi, il consumo di insetti l'abbiamo riscoperto, ma è una fonte proteica che, come giustamente ha evidenziato anche la FAO, abbiamo sotto gli occhi da sempre. Semplicemente in alcune parti del mondo, come la nostra, c'è chi dice trovato di meglio da mangiare, c'è chi dice abbiamo dimenticato quel tipo di alimentazione perché le proteine erano disponibili comunque in un'altra maniera, magari concentrando gli allevamenti. E quindi il messaggio anche che dicevi della sostenibilità, sì, è importante in effetti, perché qui basta fare su Google una ricerca molto banale, adesso si trova di tutto per informarsi sia sui contenuti nutrizionali sia sull'impatto ambientale assolutamente ridotto.
Quindi, Lorenzo, tu sei anche qui, in questo campo, il massimo esperto. Mi sai dirci com'è la legislazione sugli insetti in Italia? Perché se ne è parlato molto della legge europea, disinformando al massimo, ma poi non se ne è più parlato. Cosa, a livello legislativo, come siamo messi sostanzialmente in Italia?
Sì, guarda, cerco di dire, ovviamente è una questione molto complessa su cui si potrebbe parlare 2 settimane di fila, cerco di semplificarla al massimo. Diciamo che a un certo punto, che è stato il 1997, ci siamo dati una uniformità per quanto riguarda il mercato alimentare europeo, no? Quindi sostanzialmente è stato deciso quali sono i prodotti che vengono consumati tradizionalmente in maniera massiva in Europa. Se ne è fatto, diciamo, un elenco, tutto il resto che è rimasto fuori sono cibi nuovi o novel food, come vengono chiamati. Ogni novel food, gli insetti sono uno di questi, ha bisogno di un'autorizzazione preventiva alla messa in commercio che deve garantire sostanzialmente le autorità e i consumatori che questi nuovi prodotti non facciano male e siano assolutamente compatibili con un consumo, così come anche a livello igienico lo consideriamo in Occidente. Quindi la legislazione c'è, dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore nella nuova veste. Stiamo attendendo che le prime autorizzazioni sulle materie prime vengano rilasciate. Erano previste inizialmente per circa questo periodo qui, poi si è messo di mezzo il Covid, siccome c'è di mezzo anche la Commissione europea, le cose si sono rallentate, quindi prevediamo che entro la fine dell'anno tutto sia pronto per arrivare negli scaffali.
Perfetto. E, Lorenzo, voi orgogliosamente sventolate il Made in Italy perché sono prodotti italiani fatti con farina di insetti. Credi che comunque con l'appeal che ha il Made in Italy all'estero, mi viene in mente la Cina, laddove va forte il Made in Italy e vanno forte gli insetti. Pensi, non so, puntate un mercato dove puntate, oppure mercati laddove si consumano già insetti ma il Made in Italy va forte. Pensi che ci sia uno sbocco importante per i prodotti come Fucibo su questi mercati, più forse che magari in Italia, ecco, mi oserei dire.
Guarda, l'Italia, te lo dico con molta franchezza, per noi in realtà non è un punto di arrivo, è il punto di partenza, nel senso che noi il pallino è quello di produrre in Italia, per poi, cioè con chiaramente le competenze italiane, la sapienza italiana, le materie prime, tutto quello che serve e che sappiamo, che fa grande il Made in Italy alimentare nel mondo, ma non è che sia il nostro punto di riferimento come mercato di distribuzione. Quindi quello che ti posso rispondere è sì, in effetti siamo più proiettati all'estero, ovviamente non trascurando il mercato italiano, che tra l'altro sorprendentemente sta dando degli ottimi risultati, forse più avanti anche delle nostre aspettative, ma sicuramente sì, puntiamo all'estero, non così distante al momento come la Cina. Per il momento stiamo iniziando in Europa, che è più che sufficiente come dimensione per noi in questo step di evoluzione.
Ok, aspettalo, sono qui. Grazie mille Lorenzo, quindi fa piacere anche vedere un altro brand che è sostanzialmente Made in Italy, ma innovativo. Quindi Made in Italy sì, pasta sì, ma con farina di insetti sostanzialmente, non pasta asciutta condita con gli insetti, ma pasta con farina di insetti condita al pomodoro e parmigiano. Consiglio, così come i prodotti di Emilia Fucci, i prodotti Joy Food, i prodotti Fucibo, oltre ai prodotti ovviamente di Barilla nuovi, io ho assaggiati tutti e sono tutti prodotti buonissimi, quindi non faccio mai marchette in questi webinar, ma in questo caso lo faccio perché i prodotti mi piacciono. Grazie mille Lorenzo per la tua esposizione molto... molto molto interessante il tema degli insetti. Quindi abbiamo parlato di pasta, di cracker, di snack, sostanzialmente di carboidrati. Uno dei temi maggiormente in voga quando si parla di food tech è il tema della riduzione degli zuccheri. Passato il tempo dei dolcificanti, la stevia è stata ormai superata, adesso gli zuccheri si riducono con la tecnologia, quindi si parla di food tech pure, si parla proprio di prodotti completamente nuovi che possono ridurre lo zucchero negli alimenti e abbassare la glicemia, sia per un fatto di regime alimentare, sia per un fatto, ad esempio, per curare una patologia come il diabete, che è una patologia che adesso non ho i numeri sotto, ma che investe molti, molti milioni di persone nel mondo. E ne parliamo con Francesca Varvello di Hello. Ciao Francesca.
Ciao.
Hello, startup selezionata nella seconda edizione del Food Tech Accelerator. Puoi dirci brevemente, Francesca, cosa fate in Hello?
Sì, allora Hello o Hello, a seconda di come si vuole pronunciare, è una startup che è nata un anno e mezzo fa, e come dicevi tu ha preso come obiettivo quello di combattere l'innalzamento glicemico. Quando si parla di glicemia si parla anche di fibra, che è uno dei nutrienti in grado di ridurre l'innalzamento glicemico. La fibra però non è tutto uguale, e esiste fibra più delicata, fibra più grezza, quindi fibra solubile, fibra insolubile. La fibra insolubile è tipicamente quella costituita da cellulosa e lignina, quindi quella un po' più legnosa, quella che ha un effetto più sul facilitare il transito intestinale. C'è poi invece una fibra che è appunto quella solubile, che è strettamente legata all'insolubile, che ha l'efficacia di ridurre l'impatto glicemico. Spesso pensando di andare ad acquistare dei prodotti con un impatto glicemico più basso, si punta a prodotti integrali, ma in realtà noi sappiamo che non è la vera soluzione, perché la fibra solubile è imprigionata, che è quella che è effettivamente efficace, come confermato dall'EFSA, è imprigionata all'interno di quella insolubile. Quindi il nostro lavoro è proprio quello di andare attraverso un processo di idrolisi, quindi un processo naturale, andare a separare la fibra solubile da quella insolubile da matrici vegetali diverse, quindi da cereali e anche con il progetto appunto fatto col programma di accelerazione in collaborazione con Deloitte, dalla barbabietola, da zucchero.
Interessante, Francesca, il tema, questo qua, il vostro campo d'applicazione, che è quello appunto, non sono proprio sostituti lo zucchero, ma alimenti da usare in sostituzione, sì, chiamoli pure sostituti. Negli Stati Uniti è stato pubblicato un report tempo fa, pochi giorni fa, è un mercato che già vale 21 miliardi di dollari, quindi una cifra importante. Che percezione sul mercato, su questo trend avete in Italia e in Europa? Io ho visto un trend comunque in forte ascesa. Qual è la vostra percezione che avete poi sul mercato?
Ma dunque, allora, diciamo che l'Italia fa un po' caso a sé, nel senso che gli italiani sono gli europei più attenti all'alimentazione, che investono di più e che dedicano più tempo in cucina, quindi nelle preparazioni alimentari. Sono, dalle ricerche che abbiamo fatto, assolutamente consapevoli del problema glicemico. In Italia i diabetici superano i 3,5 milioni circa, per cui più del 5% è diabetico conclamato, si arriva al 10% con le problematiche legate all'iperglicemia. C'è da rilevare un dato, al di là appunto della crescita, del tasso di crescita dei dolcificanti rispetto allo zucchero, siamo al 4,5 rispetto all'1, quindi gli italiani cercano delle alternative allo zucchero perché sono sensibili al problema glicemico. Ciò nonostante, chi utilizza dolcificanti nel 60% dei casi consuma zucchero molto spesso. Ed è interessante andare a vedere le abitudini di consumo, perché se tra chi consuma zucchero come dolcificante si dividono al 50% tra chi lo consuma molto spesso e chi raramente, e invece chi lo usa come ingrediente usa quasi solo quello. Quindi se consideriamo che il popolo italiano è un popolo che fa in casa e ama fare in casa, e l'abbiamo visto in questo periodo di lockdown dove erano vuoti gli scaffali di farina, di zucchero, di lievito, ci immaginiamo che l'utilizzo dello zucchero in quell'ambito sia difficile da scalfire da parte di sostituti. Dalle indagini che abbiamo fatto, anche chi non lo consuma più è interessato ad uno zucchero, per esempio, a basso impatto glicemico, che è quello che siamo riusciti a realizzare con il progetto pilota.
Quindi, Francesca, hai un po' anticipato l'ultima domanda, quindi voi vi rivolgete principalmente quindi al settore professionale, ma pensi che appunto ci possa essere comunque un futuro, magari un piccolo spazio sullo scaffale per un prodotto come l'ho, considerando anche che avete un forte tema legato alla sostenibilità con il riciclo poi di sottoprodotti? Pensi comunque che magari non subito, ma ci possa essere un futuro anche a scaffale per questo genere di prodotti, anche ci auguriamo per un prodotto come l'O.
Ma dunque, noi puntiamo a una strategia di ingredient branding, cioè noi puntiamo a trovare dei partner che utilizzino il nostro prodotto all'interno dei loro prodotti. Quindi in una fase iniziale sicuramente abbiamo questa direzione e anche dal test di mercato che abbiamo fatto sappiamo che il consumatore ancora più dello zucchero a basso impatto glicemico auspicherebbe a dei prodotti che abbiano un basso impatto glicemico e che quindi contengano questi ingredienti.
Ah, ok, grazie mille Francesca. Il tema, come abbiamo visto, quindi della riduzione zucchero è un tema in fortissima ascesa. Abbiamo in Italia una startup come l'O che ci auguriamo tra un po' troveremo tra i grandi nomi della riduzione zucchero mondiale. Grazie mille Francesca per il tuo contributo anche molto tecnico e interessante. Ci vediamo poi per il domandone finale. Quindi abbiamo parlato sostanzialmente di tendenze, abbiamo parlato, visto con Barilla, la sostenibilità, le proteine vegetali, abbiamo visto il tema degli analoghi della carne, abbiamo visto il tema degli alimenti a base di insetti, abbiamo analizzato il tema della riduzione zucchero, tutti trend sostanzialmente lanciati da qualcuno tempo fa. Potrebbe essere stata la Gwyneth Paltrow della situazione, non lo sappiamo, ma ancora più difficile è lanciarlo un trend, lanciare una nuova categoria di prodotto, che è quello che sta facendo Giorgio Patria con Mind the Gam. Ciao Giorgio, per capire di cosa parliamo, io farei vedere un attimino, partirei subito con un video. Ok, ci siamo.
Non si sente l'audio, forse.
Ah.
Mi sa che manca l'audio, Antonio.
Lo so, beh, il video poi chi vuole lo può vedere su YouTube. Grazie, Giorgio, per questo testimonial d'eccezione. Quindi abbiamo visto, introdotto il tema delle tendenze in fatto alimentare, ma ancora più difficile è creare una tendenza. Tu, in una conferenza stampa, avevi citato l'esempio di Red Bull, che negli anni 80 aveva lanciato il tema sostanzialmente, aveva proprio aperto una categoria di prodotto che è quello degli energy drink. Che categoria di prodotto volete aprire con Mind the Gum e poi con Zlatan, ecco?
Ma sì, dico Red Bull in effetti ha creato di fatto una nuova categoria mettendo insieme due categorie completamente diverse. Quindi questa mente storia ha messo insieme il concetto di drink con il concetto energizzante, creando di fatto una nuova categoria di prodotto ancora prima di un nuovo brand. Quello che abbiamo fatto noi in realtà, quello parte diciamo da una nostra vision. Noi pensiamo che all'alba del 2020 sia diventato molto più importante il concetto di energia mentale rispetto al concetto di energia fisica, puramente fisica. Abbiamo tutto il giorno bisogno di essere sempre connessi, siamo overstimolati dal punto di vista di messaggi anche pubblicitari, cose del genere, il nostro cervello è sempre molto stressato e l'energia mentale in questo diventa fondamentale, la capacità di combattere la stanchezza mentale, che è un po' il male del nostro tempo, diventa fondamentale. In questo noi abbiamo deciso di farlo utilizzando il miglior veicolo possibile per delle componenti attive che possano essere utili per combattere la stanchezza mentale, che è quello della gomma da masticare, perché diversi studi dimostrano che l'atto della masticazione aiuta già di per sé la concentrazione, l'attenzione, con effetti anche sulla memoria, e le componenti attive, quindi la formulazione che c'è all'interno di Mind the Gum, va ad agire, diciamo, a 360 gradi sul nostro cervello, sulla nostra mente, andando a migliorarne le performance. Questo sia un altro nostro, diciamo, abbiamo preso gusto con i testimoni ai calciatori.
Ok, quindi Giorgio, adesso lanciamo il secondo video e poi ti faccio una domanda a tema, diciamo.
L'unica cosa è che se questo non si sente è proprio solo parlato.
Ah, aspetta, vediamo. Si sente?
No. Io non lo sento. No, non...
Non si sente. Mi spiace, vabbè...
Comunque è Leonardo Bonucci che racconta Mind the Gum, il prodotto, trovate su YouTube, trovate tutti i video.
Ok, grazie mille a Bonucci, chi vuole il video lo può andare a vedere su YouTube, purtroppo è il bello della diretta. Giorgio, voi avete avuto a bordo Ibrahimovic, adesso avete portato a bordo Bonucci, Verratti, 8 nuovi calciatori. Quando parliamo di creazione di un trend, pensi che comunque il ruolo di testimonial, come possono essere questi VIP, siano utili? Sicuramente in fase iniziale, ma dopo c'è un po' il rischio di dispersonalizzazione del brand, c'è il rischio se dovesse reiterare che la gente identificherebbe Mind the Gum, ah sì, la cicca di Ibrahimovic, ah sì, la cicca di Bonucci, spostando un po' il focus sul personaggio e non sul prodotto, che ripeto, anche qui è ottimo perché l'ho provato personalmente.
Ma allora, di sicuro il rischio c'è, diciamo che nel nostro caso di startup piccola che deve far conoscere il prodotto, se vogliamo è un rischio calcolato che abbiamo deciso di prenderci sperando di riuscire a far conoscere di più il prodotto, sta avendo fortunatamente molto successo. Il perché abbiamo preso dei calciatori, a prescindere dal fatto che in realtà ci hanno scelto loro dopo aver provato il prodotto, dopo averlo trovato utile, è perché è come se fossero, loro sono un po' dei grandissimi esperti di concentrazione. Magari uno non si aspetta sentir dire che un calciatore è un esperto di concentrazione o cose del genere, però provate a pensare la stanchezza mentale, la necessità di concentrazione che ha uno studente universitario davanti a un esame in aula o davanti a una platea di colleghi durante una presentazione, provate a pensarlo adesso davanti a 50-60 mila persone, tifosi, che seguono ogni tuo movimento, sapendo di non poter sbagliare, sapendo che è al 90esimo o cose del genere. Quindi la concentrazione per loro è fondamentale, e infatti come poi andremo a raccontare, ci sono tutta una serie di tattiche, strategie, best practice che utilizzano per migliorare il loro livello di concentrazione, per andare a evitare di fare errori, o comunque anche nel caso in cui vengono fatti errori, riuscire a continuare, perché poi la partita dura 90 minuti, uno magari fa un errore al 60esimo e poi deve finire tutta la partita, quindi perdi il fiducia in te stesso davanti a 50, 60, 80 mila persone, se sei a San Siro in una partita importante diventa complicato. E quindi abbiamo scelto di far raccontare l'importanza della concentrazione, i trucchi, da quelli che per noi sono dei mind coach veri e propri, che nel loro lavoro e nel successo del loro lavoro hanno questa capacità, hanno queste competenze per raccontarle, piuttosto di farle raccontare a chi magari le studia sui libri, se vogliamo.
Ok, grazie Giorgio, abbiamo un commento di Joy Harris che dice excellent. Giorgio, ripeto, provate Mind the Gum, funziona, come provate i prodotti di Roberta, di Alberto, di Lorenzo, anche di Francesca prossimamente, di Barillo ovviamente. Mind the Gum, se dovete scrivere soprattutto molto, funziona. Ah, ma non mi stava sentendo qua forse nessuno. Niente, Giorgio, ripeto. Accettiamo, ok, perfetto. Giorgio, sulle vostre scatole, tra l'altro, eccola qui, il scatolone famiglia.
Esatto, il formato gigante.
Ma è finita, Giorgio.
Te la mando ancora, scherzi.
È tra l'altro motivo, te l'ho detto, motivo di litigio con la moglie, chiusa parentesi. Giorgio, vedo che però campeggia bene Made in Italy orgogliosamente, quindi questo webinar è comunque analizzare il Made in Italy innovativo. Questa leva, diciamo Giorgio, noi italiani abbiamo tutti i difetti del mondo, come tanti, ma quando si parla di cibo siamo attorniati da un alone assoluto di rispetto. Pensi che questo Made in Italy forte che avete, perché comunque il swing, ricordiamolo, è fatto in Italia, è fatto a Milano, nei laboratori di Dante, una società farmaceutica, è una leva importante. Adesso avete cominciato a espandervi all'estero, Francia, Svezia. È una leva importante questo del Made in Italy, anche dimostrare che Made in Italy, ok, prodotti tradizionali, ma anche prodotti super, super innovativi come il tuo. È una leva importante.
Sì, perché ti dico, in realtà non è solo per i prodotti che hanno fatto la storia, che sono la storia dell'Italia, come ad esempio la pasta o cose del genere, che l'Italia è riconosciuta come un'eccellenza. Faccio l'esempio degli integratori alimentari. In assoluto l'Italia è il paese con il consumo pro capite più alto d'Europa di utilizzo di integratori alimentari. Quindi è un mercato molto florido, ci sono tantissime aziende che sono delle vere e proprie eccellenze, sia quelle più grandi, sia quelle più piccole. Nello stesso mercato del chewing gum ci sono delle aziende che sono eccellenza, cioè ci sono delle aziende più grandi, dalla Perfetti, sono le gomme probabilmente a livello di texture, a livello di sapore, tutto migliori del mondo, anche rispetto a player americani o cose del genere. Quindi l'Italia a tutti gli effetti è un'eccellenza in questo reparto, è anche riconosciuta come un'eccellenza, perché poi ci sono prodotti veramente di tutto rispetto, veramente efficaci, perché è quello che chiede il pubblico, perché ormai il pubblico, il cliente italiano di integratori alimentari non è un cliente a cui la racconti tanto facilmente, cioè capisce di formulazioni, sa, si va a informare, non è che puoi mettere dentro una componente giusto per dire ma sì, a livello di marketing ne metto dentro lo 0,% perché tanto si chiama fosforo e tutti pensano, perché la gente non è più stupida che diceva vabbè, mi ha detto che funziona e cose del genere, sa valutare sia prima dell'acquisto, sia ovviamente poi dopo l'acquisto se percepisce il beneficio. Questo per noi è stato un driver di crescita importante, perché poi per noi, come immaginerai, non è tanto la vendita del singolo pacchetto di chewing gum, ma come vedi nel tuo caso è il fatto che uno si trovi bene col prodotto e continui a utilizzarlo.
Esatto. Ricordiamo, Mind the Gum ha appena incassato, è andato tutti i giornali, 3 milioni di euro di round da 8 calciatori, quindi Giorgio in bocca al lupo anche per l'espansione. Giorgio, grazie mille. Quindi abbiamo visto un altro esempio di Made in Italy assolutamente innovativo. Torno da te per il domandone finale. Domandone finale che è comune a tutti i webinar e comune per tutti gli speaker. Quindi, questo webinar si chiama Agri Food Tech in Italia. Quindi, domandone finale, che ripartiamola con la carrellata. Innovazione, quindi tecnologia alimentare, è la condizio sine qua non per continuare a primeggiare in campo agroalimentare? Ricordiamo prima Giancarlo. Giancarlo, ok, ti tolgo il mute. Aspetta, te lo devi togliere te. Ah, ecco, Giancarlo. Sì, sì. Tech, innovazione, condizione essenziale per il cibo italiano per continuare a primeggiare nel mondo?
Sì, l'innovazione tecnologica è sicuramente fondamentale, ma deve essere guidata per noi da un modo responsabile di fare impresa, che per Barilla significa etica, responsabilità e competenza.
Ok, grazie, grazie mille Giancarlo. Roberta?
Sì.
Innovazione, quindi food tech, tecnologie, condizio sine qua non per continuare a primeggiare nel mondo per l'agroalimentare italiano?
Assolutamente sì, abbiamo già comunque in Italia degli splendidi esempi di sviluppo tecnologico, abbiamo una forte ed enorme tradizione agroalimentare, quindi questa è sicuramente la combo vincente che ci porterà avanti.
Bene, grazie, grazie mille Roberta. Come dico, è sempre una domanda scontata, perché sostanzialmente in questi webinar sono tenuti da professionisti del food tech. È una domanda scontata, ma mi piace porgerla per sottolineare appunto, per sottolineare il concetto e per rimarcare il concetto. Quindi, Alberto, innovazione, quindi Made in Italy innovativo, condizione essenziale per continuare a primeggiare?
No, niente innovazione, niente innovazione. Dobbiamo continuare a fare tutto come abbiamo fatto, mangiare la crusca e il farro e basta.
No.
Qualcuno te la poteva fare, lo scherzo, via. E certo, diciamo, lo dice me, che vivo di innovazione, diciamo, sono, mi metto nel calderone insieme con tutti.
Bene, bene, grazie, grazie Alberto. Lorenzo, quindi Made in Italy che deve guardare sempre più all'innovazione per continuare a primeggiare?
Guarda Antonio, ti dico una cosa che... su cui spesso si fa fatica a riflettere. In realtà, per quanto riguarda gli insetti, siamo di fronte alla prima volta nella storia dell'umanità che tentiamo di produrli con numeri industriali, quindi più innovazione e tecnologia di così in questo campo non c'è. Ovviamente speriamo di essere il prossimo tassello dell'eccellenza italiana nell'agroalimentare, soprattutto all'estero.
Ok, grazie, grazie mille Lorenzo. Francesca, domandone finale anche per te, quindi magari prodotti Made in Italy che avranno un minor contenuto di zucchero per andare anche ad abbracciare più una fascia di clienti, anche quelli magari col diabete e quant'altro, sostanzialmente Made in Italy che deve guardare all'innovazione per continuare,
sì,
a primeggiare?
Assolutamente, il mondo cambia, l'abbiamo visto in questo periodo, le esigenze nutrizionali sono diverse. Siamo spesso di fronte a delle sfide che col nostro corpo ci portano ad avere un'alimentazione che sia adeguata ai tempi attuali, e quindi sicuramente prodotti buoni che nascano da una tradizione ma che siano innovati con la possibilità di ridurne l'impatto glicemico, perché lo possiamo fare e ci sono le tecnologie innovative per farli.
Perfetto, grazie mille Francesca. Giorgio, torniamo da te. Tu sei startup innovativa, quindi anche te la domanda sarà scontata, la risposta. Made in Italy che deve guardare sempre con più interesse la tecnologia per continuare a primeggiare nel mondo? Cioè non allora, sempre più pizza, pasta, mandolino.
Allora, sì, ma il concetto è che l'innovazione deve essere guidata, secondo me, dalla ricerca della qualità, dalla ricerca di soddisfare veramente un bisogno e non solo dalla voglia di inseguire un trend per aumentare i fatturati, nel senso, perché poi alla fine è giusto che si faccia leva sul Made in Italy dicendo ah ok, probabilmente è meglio perché è Made in Italy, ma alla lunga se poi questi prodotti, queste innovazioni non sono veramente migliori, si va anche a rovinare un'immagine di brand del Made in Italy. Quindi sì, l'innovazione assolutamente, sì, abbiamo le aziende migliori al mondo probabilmente per fare l'innovazione, è importante che venga, che si continui a portare avanti con come prima cosa in mente la qualità e la voglia veramente di risolvere dei bisogni, di risolvere dei gap, e non solo a livello di comunicazione, di mercato o cose del genere.
Grazie, grazie mille Giorgio. Grazie. Ringrazio tutti, il webinar è finito, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio Giancarlo, ringrazio Roberta, ringrazio Alberto, ringrazio Lorenzo, ringrazio Francesca e ringrazio Giorgio. Al contempo vi invito al quarto webinar, che sarà giovedì prossimo, andremo ad analizzare l'innovazione al ristorante, l'innovazione nell'Horeca. Avremo, posso dirlo con grande orgoglio, il ristorante Carlo Cracco, con il quale ci sarà invece la sua assistente Nicole. Avremo il format italiano di ristorazione, forse che più di altri esprime il Made in Italy all'estero, che è Rosso Pomodoro. Avremo il CEO Roberto Colombo. Avremo Alessandro Annovi di Cirfood, persona competentissima in campo di innovazione nell'Horeca. E avremo quattro startup: avremo Tiller Italia, Discovery, Hotbox Food e Posti e Trust Delivery. Quindi l'appuntamento è giovedì prossimo 2 luglio alle ore 18. Il webinar è finito, vi ringrazio tutti per l'attenzione, ovviamente per domande, dubbi, suggerimenti, critiche scrivetemi pure antonio@thefoodcourse.com. Vi ringrazio molto e appuntamento a giovedì prossimo, arrivederci, buona serata e buon appetito.